cinema che sa emozionare e divertire, far pensare e discutere. Cinema Gabbiano.
Radio Duomo Notizie.
Ben ritrovati con la pagina dell'informazione curata da Radio Duomo Senigallia in blu. In studio Carlo Leone con le notizie di oggi, martedì 2 maggio. Iniziamo dalla tematica dell'alluvione perché notizia recente lo stanziamento di ben 9 milioni di euro per i lavori alle tre vasche di espansione che dovranno essere realizzate a Senigallia, Corinaldo e Ostravetere. Per la precisione solo il primo cantiere è stato avviato e sarebbe già dovuto essere concluso, mentre gli altri sono in fase di progettazione. Si tratta di vasche di laminazione che saranno poste in luoghi strategici. La prima è tra Brugnetto e Bettolelle di Senigallia. La seconda è a Pancaldo di Ostravetere per evitare inondazioni a Pianello di Ostra e la terza sarà realizzata tra Corinaldo e Trecastelli a difesa dell'abitato di Passoripe, nella zona tra Ponte Lucerta, forse meglio nota come dei Laghetti. È stato firmato dalla Regione il decreto per procedere ai lavori, ma la tempistica è decisamente lunga. Sono stati stimati infatti 2 anni per l'allargamento della prima vasca avviata a Senigallia e quasi 4 anni per la realizzazione delle altre due. Un'attesa troppo lunga che il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, spera venga colmata intanto con una importante opera di manutenzione dei fiumi. Sul tema alluvione sono intervenuti nei giorni scorsi anche i responsabili del Partito Democratico locale, regionale e nazionale per attaccare la destra, giudicata incapace politicamente a gestire la vicenda alluvione, il passaggio dell'emergenza alla ripartenza e la programmazione delle opere di messa in sicurezza del territorio. Critiche arrivano dal deputato PD Augusto Curti, secondo il quale il governo regionale non sta gestendo affatto la vicenda, ma anzi sta sprecando tempo utile per la realizzazione delle opere. Il parlamentare ascolano parte dalla presunta mancanza di consapevolezza della giunta Quaroli e dell'assessore Aguzzi, in particolare su ciò che è successo il 15 e 16 settembre 2022. Critiche anche dal capogruppo in regione Maurizio Mangialardi, che ha sottolineato come le proposte avanzate dal PD siano rimaste sostanzialmente inascoltate, mentre la segretaria regionale Chantal Bonprezzi ha parlato di una destra impegnata solo con slogan e annunci roboanti, ma poco concreta, inattiva nella concertazione con gli amministratori, ma anche poco trasparente sui fatti e sulla reale quantificazione dei danni legati agli eventi di 7 mesi fa. Mentre la politica parla di opere da concretizzare, non si ferma la solidarietà per i centri alluvionati. Da Rimini, infatti, arriva una nuova iniziativa a favore del comune di Ostra. Si tratta di uno spettacolo di arti varie che mercoledì 3 maggio prenderà vita al Teatro degli Atti di Rimini. In scena si avvicenderanno artisti professionisti di caratura internazionale che presteranno la propria opera gratuitamente. Attori, comici, maghi, acrobati, giocolieri, danzatori affiancati a rappresentare Ostra dal coro dell'antica città. L'entusiasmo ha infine contagiato anche 2 intere società sportive, Rimini Football Club e Rinascita Basket Rimini. Entrambe saranno protagoniste di un'asta benefica, il cui ricavato verrà naturalmente devoluto a Ostra. L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21. Cambiamo argomento e passiamo alla sanità. Sono molte le domande alle quali il presidente della Regione Marche, Francesca Quaroli, e l'assessore regionale Filippo Saltamartini saranno invitati a rispondere il 3 maggio alle ore 16 all'Auditorium San Rocco di Senigallia. CGIL, CISL e UIL, nel commentare il nuovo piano sociosanitario, denunciano il collasso del sistema pubblico, che non sempre riesce a garantire le prestazioni fondamentali, soprattutto per quanto riguarda gli anziani. Situazioni critiche si registrano però anche per quanto riguarda i servizi totalmente destrutturati per i disabili e malati psichici. Tra i nodi che le 3 sigle sindacali sollevano ci sono ancora le liste di attesa, che non si è riusciti a ridurre, complice la diminuzione del numero dei medici e specialisti in servizio. Su 500 pagine del piano sociosanitario regionale, sostengono CGL, CISL e UIL, non c'è il minimo tentativo di analizzare lo stato della domanda e dell'offerta, né viene indicato alcun impegno programmatico e concreto per i 3 anni di vigenza del piano. Come verrà rafforzata la sanità sul territorio? Urge un massiccio piano di assunzioni per rendere efficace e capillare la rete dell'emergenza-urgenza. Altro tema è quello delle case della salute e degli ospedali di comunità ancora non realizzati in zona, con il rischio di abbandono delle aree interne. In conclusione, la bocciatura arriva anche per quanto riguarda il mancato confronto a livello regionale e territoriale con le popolazioni, sostituito da annunci e promesse di opere e lavori, ma senza una programmazione certa e definita. Sempre sulla sanità era intervenuto nei giorni scorsi il Comitato Cittadino a difesa dell'ospedale di Senigallia per contestare la nuova organizzazione al laboratorio analisi. Da questo maggio, infatti, è possibile effettuare le prenotazioni per il prelievo venoso senza ricetta medica. Ma a questa novità ben accolta va di pari passo la critica sulle possibili prenotazioni che scendono giornalmente da 80 a 60. Il fatto era già stato denunciato ufficialmente dal Comitato, che aveva chiesto di evitare proprio questa situazione in diversi incontri e accordi verbali con la la commissaria dell'AST 2 Nadia Storti e con l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. E ancora, gli immaginifici progetti sulla riqualificazione dell'ospedale cittadino erano da attuare entro breve tempo, commentano dal comitato, ma dopo 3 anni e nessun problema importante risolto, le promesse sono ancora tutte lì. A questa critica fa seguito la richiesta di un nuovo incontro che sia però risolutivo delle problematiche esposte. Proseguiamo nell'ampia pagina politica con l'interrogazione di Stefania Pagani, Vola Senigallia, ed Enrico Pergolesi, Diritti al Futuro, sulla vicenda Regeni. Come si ricorderà, l'attuale amministrazione senigalliese, targata Massimo Olivetti, si era appena insediata quando rimosse lo striscione su Giulio Regeni, attirandosi numerose critiche con la scusa che fosse logoro e inutile. Il sindaco aveva promesso però continue lettere ai governi di qualunque colore politico per tenere viva la memoria sul ricercatore italiano morto in Egitto sotto tortura. Immaginavamo, sostengono i due consiglieri, che dovesse essersi accumulato ormai un ampio carteggio, quantomeno in uscita, tra l'ufficio del sindaco e quello dei 3 presidenti del consiglio che si sono succeduti dal 2020 ad oggi. Al contrario, da un recente accesso agli atti sono in realtà emerse solo 2 PEC inviate dal comune di Senigallia nel novembre e dicembre 2020. C'è un chiaro disinteresse per la vicenda. Noi non possiamo far finta di niente, concludono Pagani e Pergolesi. Giulio Regeni non se lo merita, né la sua famiglia, né noi vogliamo essere presi in giro. È ufficialmente iniziata la stagione turistico-balneare a Senigallia e nonostante le problematiche ancora in via di risoluzione, tra cui l'allestimento e la pulizia della spiaggia, la città si sta preparando alla fase clou dell'anno. Viene riproposta la regolamentazione delle aperture dei bar degli stabilimenti balneari sulla spiaggia di Senigallia. Per equilibrare l'esigenza di divertimento e servizi con la necessaria quiete, è stata disposta la chiusura dei locali alle 21:30, prevedendo però delle giornate di deroga con possibilità per i gestori di accogliere gli avventori fino alle 3 di notte. Fissati anche gli orari di divieto di accesso alla spiaggia degli stabilimenti balneari, dalla mezzanotte alle 5 del mattino, ad eccezione delle serate inserite nel pacchetto di deroghe. Misure restrittive dalle quali vengono esclusi, per ovvie ragioni, i concessionari, i loro dipendenti e gli addetti. Assicurato a tutti invece il passaggio per raggiungere la riva. Per i contravventori sono previste sanzioni amministrative, mentre in fase di accordo la questione relativa alla vigilanza notturna per garantire sicurezza contro gli atti vandalici che anche l'anno scorso si sono presentati numerosi. Concludiamo il notiziario con l'incontro tra il vescovo di Senigallia, Franco Manenti, e le forze economiche, imprenditori cooperative e sociali, sindacati, in occasione della festa del lavoro del 1° maggio, incontro che si è tenuto nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore alla Cesanella. È stato affrontato il tema della disoccupazione giovanile che nelle Marche si attesta attorno al 21% della popolazione tra i 15 e i 35 anni. Si è parlato anche di coloro che non studiano e non lavorano, la cosiddetta categoria dei NEET. Una problematica importante perché l'ingresso tardivo nel mondo del lavoro comporta anche un ritardo nelle fasi fondamentali della vita, come l'indipendenza dai genitori, l'acquisto di una casa, la scelta matrimoniale, l'avere dei figli, fare famiglia. Di fatto aumenta l'incertezza del futuro, la fiducia in se stessi e anche nella comunità che li circonda. Affrontato anche il problema del lavoro sommerso giovanile, purtroppo molto presente nella nostra città, soprattutto nel settore della ristorazione. A fronte di ciò si è parlato anche, durante l'incontro promosso dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Senigallia, anche di orientamento e accompagnamento lavorativo dei giovani. Ricordiamo che per tutti gli approfondimenti si può consultare il sito vocimisena.it o scaricare l'app dai principali store per Android e iPhone ed essere quindi sempre aggiornati con le notizie del territorio. Ed è tutto per questa edizione del notiziario di Radio Duomo Senigallia in blu. Da Carlo Leone, dalla redazione, a voi tutti un cordiale saluto.